Buonasera e benvenuti alla presentazione dei ricavi del primo trimestre 2026 della casa di moda Brunello Cucinelli. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo, Luca Lisandroni, CEO, Riccardo Stefanelli, CEO, Dario Pipitone, CFO, Moreno Ciarapica, Co-CFO Senior, e Pietro Arnaboldi, Investor Relations and Corporate Planning Director. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Ecco, buonasera. Allora, bentrovati come sempre giornalisti, analisti, investitori, amici tutti. Questa è la seconda call dell'anno, ma è la prima per parlare del 2026, in occasione appunto dei dati di questo trimestre. Noi la giudichiamo molto molto importante perché è un periodo che stiamo vivendo un po' particolare e quindi alla fine definiamo questa call importantissima. Ci siamo detti questi giorni. Siamo tutti qui, come voi sapete siamo 10 come d'abitudine, e vorremmo che si svolgesse così. Io vi leggerò i grandi dati, poi Luca vi farà un'attenta panoramica mondiale sui mercati. Poi io riprenderò la parola e vi darò la nostra idea di previsione per il 26 nei dettagli e una discreta visibilità sul 27. Poi insieme a Riccardo riepilogheremo investimenti in capacità produttiva artigianale, la nostra elasticità, flessibilità e reversibilità è già espressa e sperimentata nel 2020 durante la pandemia e poi nel 2021 quando ripartimmo appunto dopo la pandemia. Poi vi parleremo del nuovo e-commerce senza pagine fatto con intelligenza artificiale su cui onestamente crediamo moltissimo, specialmente in questo momento un po' particolare come fu nel 2020. Adesso vi leggo i dati. Ottimi risultati con una crescita del 14% a cambi costanti e ricavi complessivi pari a 369 milioni, più 8,1 a cambi correnti. Eccellente performance del canale retail in aumento del 20,1% a cambi costanti e molto positivo il contributo del canale wholesale in crescita del 4,3% a cambi costanti. Andamento molto favorevole in tutte le aree geografiche, crescite e cambi costanti pari al 20,3% in America, 4,4% in Europa, 17,8% in Asia. Crescita a doppia cifra nel canale retail in tutti i tre continenti. Raccolta ordini per la collezione autunno-inverno 26 di altissima qualità e commenti, questo è importante, commenti decisamente molto molto positivi da parte della stampa specializzata e dai clienti wholesale. Ottimo contributo del nostro sito e-commerce basato sull'intelligenza artificiale, che chiamiamo Callimacus, che ha già dimostrato la capacità di aumentare enormemente il livello di interazione tra i clienti attraverso esperienze personalizzate e ha attratto l'attenzione di grandissime aziende della tecnologia, i nostri amici della Silicon Valley. I risultati del trimestre, con una crescita omogenea nei primi 3 mesi dell'anno, gli ottimi sell-out della collezione primavera-estate attualmente nei negozi. Vi ricordate quando diceva che se il magazzino è obsoleto, il magazzino è la merce che è nei negozi, no? E la raccolta ordini delle collezioni autunno-inverno 26, definite forse le più belle di sempre dalla stampa internazionale e dai principali buyer, ci permettono di guardare con fiducia all'intero 2026. Questi elementi molto positivi, insieme all'immagine solida e alta del brand a livello globale e al posizionamento nel segmento del lusso più esclusivo, ci consentono di confermare ancora una crescita attesa del 10% a cambi costanti per il 26. e credendo fortemente nel nostro modello di business, prevediamo inoltre una crescita dei ricavi intorno al 10% anche per il 27. Così commento. Il primo trimestre 2026 si è chiuso con una crescita del fatturato del 14%, un risultato che possiamo senz'altro considerare ottimo. A livello globale l'immagine alta del brand, posizionata nel segmento del lusso più esclusivo, si conferma molto solida e crediamo che viva il brand il momento migliore della nostra storia. La coerenza, l'identità del nostro stile, del visual merchandising e di quel lifestyle che tanto desideriamo esprimere, ci appaiono vigorosi e dinamici, dove i punti di riferimento ne restano invariati nel tempo. Grande creatività, contemporaneità del prodotto, artigianalità, manualità, esclusività importantissima. Confidiamo che i prestigiosi riconoscimenti ricevuti nel 25 per la nostra identità di stile, unitamente alla diffusione del film nel corso del 26, continueranno ad alimentare interesse, curiosità e allure attorno alla nostra casa di moda. In questo momento particolare per l'umanità, abbiamo messo in atto ciò che apprendemmo nel 2020 durante la pandemia e che mettemmo in pratica, cioè l'importanza e l'idea di chiarezza dei fondamentali dell'impresa, il fatto che tutte le decisioni devono avere massima reversibilità, elasticità, flessibilità, anche culturale, quasi quotidiana, e infine avere grande prudenza e pazienza, senza però perdere la giusta ambizione. Questo è ciò che abbiamo chiesto a tutti i nostri collaboratori in occasione della consueta assemblea interna trimestrale che in questa occasione abbiamo fatto il 2 marzo, mettendo in pratica l'insegnamento di Tommaso Moro quando dice: "O mio Dio, aiutaci ad accettare ciò che non possiamo cambiare, aiutami a cambiare ciò che possiamo cambiare". Quindi, alla luce di queste considerazioni e del forte apprezzamento riscosso dalle collezioni maschili e femminili 26, definite dalla stampa internazionale di settore forse le più belle della nostra storia, guardiamo l'anno in corso con particolare fiducia, dove immaginiamo una crescita del fatturato intorno al 10%, e così anche, come vi abbiamo detto prima, per il 27. Adesso Luca, tu fai una bella panoramica mondiale.
Grazie Brunello e buonasera a tutti. Io partirei da una valutazione sui nostri risultati di questo primo trimestre, che ci sembrano particolarmente brillanti, leggermente superiore alle nostre aspettative e in ulteriore accelerazione rispetto al secondo semestre del 2025, che già nella nostra valutazione era ottimo. La crescita del canale retail del 20% rappresenta forse il dato più significativo di questo set dei risultati e partirei nell'analisi proprio da questo. Giudichiamo questa crescita molto rilevante e particolarmente robusta sulla base di una serie di considerazioni. La prima, ancora una volta, l'equilibrio geografico. Come diceva Brunello, cresciamo double digit nel retail in tutti e tre i continenti. Sì. Il secondo è questo bel equilibrio tra la crescita organica e la crescita non organica. La crescita complessiva dei negozi esistenti ci sembra molto sana e costante. E avvaloro ulteriormente quella nostra convinzione che vi abbiamo trasferito già in diverse occasioni di leggere ancora un grande potenziale all'interno di questi stessi negozi per la gioventù del nostro network e la sua freschezza. Al tempo stesso, le aperture e gli ampliamenti che abbiamo realizzato ci hanno portato il contributo atteso, ci hanno permesso costantemente la qualificazione del nostro network e al tempo stesso hanno protetto il conto economico. Possiamo dire di aver trovato delle opportunità di crescita che non sono risultate dilutive rispetto al margine. Quando guardiamo in particolare il contributo della crescita non organica nel primo trimestre, come potete immaginare è marginale il contributo portato dai 3 nuovi negozi aperti in questo inizio anno, negozi di Wuhan, quelli di Boca Raton e Naples, negozi di dimensioni medie e location particolarmente speciali, mentre è più materiale il contributo delle aperture del 2025 che, se vi ricordate, si erano concentrate tutte all'interno del secondo semestre. La terza considerazione invece riguarda l'equilibrio tra la crescita a volume e la crescita a valore. I volumi crescono di pari passo con la crescita del numero di clienti, mentre il prezzo medio cresce grazie al positivo contributo del mix di vendita. E crediamo che questo sia un segnale molto importante per la qualità dell'offerta creativa da un lato e anche per il posizionamento.
Ma è da qualche anno questo,
Sì, è proprio questo. Equilibrio di genere. Anche ora, in questo trimestre, il fatturato è perfettamente bilanciato. 50% uomo, 50% donna, e crediamo che questa sia una caratteristica molto speciale per il nostro brand. L'ultima considerazione la facciamo sulla dimensione temporale. Allunghiamo la serie di trimestri nei quali il retail cresce di oltre il 10%, dimostrando grande consistenza e grande continuità del risultato anche in contesti di mercato molto diversi. All'interno poi del trimestre, credo importante sottolineare che la crescita del mese di marzo risulta perfettamente omogenea a quello del primo bimestre, anche dopo l'inizio del conflitto in Medio Oriente. Abbiamo rilevato un sensibile effetto solo sull'area medio orientale, che all'interno del mese di marzo è stato compensato dalla sovraperformance di altre regioni.
E anche di quella regione dei primi due mesi.
Sicuramente, tant'è che il peso del Medio Oriente resta circa il 5% del nostro fatturato. E questo vale tanto se lo guardiamo per geografia, quanto se lo guardiamo per nazionalità. Nella regione abbiamo un buon equilibrio tra wholesale e retail. Il retail è concentrato a Dubai ed Abu Dhabi, tutto il resto della regione è gestito con accordi wholesale. E la cosa ancora più importante è che il Medio Oriente ad ogni modo contribuisce positivamente alla crescita nel trimestre, proprio perché avevamo avuto una bellissima partenza dell'anno nel mese di gennaio. Nel mese di marzo il traffico nei negozi è calato di oltre il 50%, ma è importante sottolineare che tutti i negozi sono aperti e pienamente operativi.
Guardiamo ora lo stesso. E abbiamo confermato i loro compensi, importantissimi.
Pienamente. Guardiamo ora lo sale. Lo sale ha una leggera crescita a cambi costanti che giudichiamo molto buona e al tempo stesso esemplificativa delle attese sul canale per l'intero anno 2026. Le consegne di primavera estate sono state ancora una volta puntualissime e complete. Queste hanno permesso ai nostri clienti di iniziare la stagione con una buonissima dotazione che immediatamente si è riflessa in sell out davvero, davvero ottimo. Come sapete e vi abbiamo detto nel corso dell'ultima call, abbiamo posto grande enfasi, abbiamo chiesto loro grande attenzione al comportamento online. E coerentemente li abbiamo lasciati liberi di ordinare quanto coerente con questa disciplina. Poi, quando parliamo dello sale, per noi è sempre interessante distinguere dal lato gli specialty stores e dall'altro i department stores. Gli specialty stores rappresentano forse una delle piattaforme più solide, tanto nella nostra distribuzione che nel nostro fatturato, e vivono un momento molto bello. In questo momento sono molto impegnati nella ricerca, cosa molto importante per l'intera industria, e nella comprensione di questo bel momento di stile.
Sì, anche se facciamo il 30% di wholesale e 70% di retail, questo è l'anno.
E come sempre, nei momenti di maggiore tensione internazionale, il ruolo degli specialty store acquista un significato ancora maggiore per la prossimità fisica con la loro cliente e il grande legame di fiducia che li lega. Department store. Guardiamo Saks, Neiman e Berdorf. Avevamo già detto da fine gennaio piena operatività, la prova di questo è nei risultati. Se noi guardiamo le vendite a clienti finali realizzate per il nostro brand all'interno di questi spazi, sono superiori a quelle del primo trimestre del 2025. Questo vale sia per gli spazi in concession che per gli spazi in wholesale, tanto per l'uomo che per la donna. E stiamo ricevendo davvero pagamenti puntualissimi. Geografie. Come avete visto, l'America e la Cina, in ottima salute, guidano la crescita complessiva. Questi due mercati ci sembrano sempre più dei sistemi isolati rispetto al resto del mondo. Sono, da un lato, forti della dimensione della domanda interna e, dall'altra parte, protetti da un lato dalla distanza fisica dal conflitto medio orientale, dall'altro anche, diciamo, da una moderata copertura mediatica. A livello di trend, Cina e America attraversano per noi la stessa fase di elevazione della domanda, tant'è che il prezzo medio in questi tre giorni cresce ancora più velocemente che in altre, a dimostrazione di quanto sia forte questa ricerca di capi davvero unici e speciali. In Cina le vendite per noi si concentrano esclusivamente nelle grandissime città e segnaliamo che Hong Kong torna ad essere un polo di attrazione fortissimo. In America vanno molto bene le grandi città, cresciamo a doppia cifra a New York, a Los Angeles, a Miami, a Dallas, a Chicago, e nei principali resort come Aspen, ma la domanda è ulteriormente sostenuta da questo effetto di diffusione della domanda su tutto il territorio nazionale che ha fatto emergere nuove opportunità anche fuori dalle principali città e dai principali resort. L'Europa. Il risultato europeo è in linea con le nostre aspettative. Sapevamo di avere un wholesale molto prossimo ai valori dello scorso anno. Siamo molto felici della crescita del 10% del retail perché il peso del non comp in Europa è molto più ridotto rispetto che altre regioni. Segnaliamo soltanto l'ottima partenza del negozio inaugurato a novembre dello scorso anno di Parigi in Rue Saint-Honoré. Questo significa che la performance comparabile dei diversi mercati europei in questo primo trimestre è molto solida. Possiamo concludere che in tutto il mondo quindi le performance del business fisico sono molto positive e lo stesso giudizio lo possiamo esprimere nel canale digitale. La nostra boutique online cresce velocemente in questo primo trimestre, potenziata dalle nuove funzionalità a cui accennava Brunello e poi torneremo su questo, basate sulla nostra intelligenza artificiale Callimacus, che ci ha portato come primo risultato un tempo di sessione, un tempo di vista più lungo. E questo significa maggiore opportunità di vendita, maggiore opportunità di comunicazione. Oltre a un'immagine che ci sentiamo di dire alta e distintiva. Di crescente soddisfazione e di crescente produttività è poi il rapporto con il gruppo Lux Experience in tutti i suoi brand, Mai Teresa, Net-a-Porter, Mr. Porter, cresciamo double digit in vendita, migliorano le percentuali di sell out, a dimostrazione di una collaborazione molto stretta e di grandissima disciplina. Crediamo fortemente che il 2026 sarà un anno importante per il canale digitale, vediamo una crescente confidenza e il piacere dell'esperienza digitale di tanti veri clienti del lusso. Inoltre il business digitale per sua natura, quello più agile geograficamente, in questo momento l'agilità geografica è un grande plus. Quindi l'analisi fatta per canale, per area, per direttrice di crescita, ci restituisce tutte evidenze positive e coerenti con un business che sentiamo in ottima salute, per identità di stile, per la forza delle collezioni, per il fascino del brand e anche per la chiarezza del posizionamento e il rigore che cerchiamo di avere nello sviluppo strategico. Quando poi passiamo dall'analisi dei dati actual a dover fare delle previsioni, è logico che dobbiamo tenere in conto il contesto. Il contesto lo vediamo come tre cerchi concentrici: la nostra casa di moda, all'interno del mercato del lusso, all'interno dei mercati globali. Quando guardiamo a noi stessi, ci sembra che la nostra azienda stia molto bene. Abbiamo risorse, azioni, progetti e anche investimenti commerciali per continuare a sostenere le vendite dei prossimi periodi. Crediamo che anche la nostra industria stia bene, forse decisamente meglio dell'anno passato. Siamo usciti dalle settimane della moda con una bellissima sensazione. Abbiamo visto un'area molto positiva, tante novità, grandissima attenzione al prodotto. E questa attenzione al prodotto è qualcosa che crediamo possa risultare determinante già all'interno dei prossimi mesi. Mercati globali, è logico, scontano questa forte tensione internazionale che delinea uno scenario un po' più severo di quello che ci saremmo aspettati, ma non siamo nuovi all'incertezza e crediamo sempre di più che nell'incertezza bisogna avere chiarezza dell'obiettivo, e grande allenare quotidianamente la flessibilità operativa.
Senza perdere l'ambizione.
Assolutamente. Ci siamo riuniti, come sempre facciamo in questi momenti un po' più sensibili, un po' più delicati, e possiamo oggi confermare la guideline di crescita del 10% per il 26 e il 27 con realismo ma con altrettanta fiducia, perché viviamo internamente una sensazione piacevole di una crescita che sembra essere molto naturale, per nulla forzata, che sembra addirittura ampliare quello che è il nostro orizzonte e rendere sempre più concrete e chiare le opportunità che vediamo davanti a noi.
Ecco, finito.
Mi fermerei qui, poi nelle domande possiamo approfondire.
Quindi, previsione 26, dietro le considerazioni di Luca, noi vi confermiamo. Previsione di fatturato intorno al 10%, un EBIT in leggero miglioramento, investimenti intorno al 6%, perché voi sapete che quelli industriali sono finiti, la PFM in miglioramento, e questo ve lo vorremmo dare, diciamo, con una sana e ottima visibilità. E la stessa cosa immaginiamo per il 27, dove vorremmo non cambiare niente, la stessa cosa del 26. Perché condividiamo con voi le nostre stime? Vedete, questo è un problema del 2020, no? Condividiamo con voi le stime nei momenti particolari, che sarebbe chiaramente più cauto non farlo. Molti di voi analisti nel 2020 avete detto, ma vi esponete, lo so. Ma primo è la nostra cultura che abbiamo sempre avuto in azienda. Poi, noi abbiamo questi rapporti, diciamo, con le istituzioni, il sindaco, il prefetto, il capo, ci dicono come va. E lì diventa sempre leggermente più difficile dire siamo quotati e non possiamo dire niente. Quindi, come facevamo nel 20, proviamo a darvi la nostra idea, poi se ci saranno cambiamenti lo faremo insieme, ma questa è. Internamente lavoriamo come con tutti, con i progetti ogni giorno, e questo che vogliamo trasmettervi però è pronti a cambiare ogni giorno qualsiasi cosa c'è da cambiare. Poi c'è una considerazione triennale, guardate. Noi consideriamo il 26, il 27 e il 28 come una sorta di periodo che fa parte del piano 24-28, che abbiamo chiamato triennio della sana raccolta. Perché? Perché nel 24 e nel 25 abbiamo finito gli investimenti produttivi, che ci garantiranno, secondo noi, tranquillamente, serenamente per i prossimi 10-15 anni, e quindi vogliamo immaginare questo triennio, perché per arrivare al 28, che è il 50esimo di questa azienda, in una certa serenità. E queste strutture, guardate, che ci consentono e ci garantiscono flessibilità, rapidità, elasticità, reversibilità. Questo è molto molto importante, poi ve ne parleremo anche con Riccardo. E ripeto a questo punto perché non cambiamo le stime. Primo, l'andamento del primo trimestre derivante dal valore della collezione primavera-estate erano state giudicate particolarmente belle e creative lo scorso settembre. E sono sempre più alla ricerca di capi speciali, belli, portabili, unici, creativi e onestamente che non butti, anche se poi non è così, perché l'uomo può rimettere il secondo anno, il terzo anno lo stesso capo, la donna un pochino meno, no? Un anno metti il pantalone largo, un anno metti il pantalone un po' più stretto, ma questa è la moda. Secondo, le collezioni autunno-inverno 26 che andranno in negozio da luglio hanno avuto un riscontro estremamente favorevole durante le settimane della moda, sia a Milano che a Parigi, sia dalla stampa internazionale e sia dai clienti, dicendo che forse sono le più belle. E come voi sapete, i multibrand, almeno per noi, sono coloro che vi dicono e comprendono più rapidamente lo stato e la salute del brand, unicamente perché vedono in anticipo di 6 mesi le altre collezioni, e questo ci rinforza. Altra cosa importantissima, questa che si è verificata, che aveva accennato Luca, ma io ve la volevo trasmettere ancora: in occasione delle ultime sfilate di febbraio-marzo si è respirata un'aria, potremmo dire, quasi totalmente nuova e fresca. Poi è arrivato il conflitto, è un altro tema. C'è un'energia a Parigi e a Milano, c'era un'energia di brand, industria del lusso, un po' più gustosi, che forse attendevamo da un paio d'anni un po' così. E questa nuova energia si respira prima di tutto dalla stampa. Guardate che la stampa è sicuramente anticipatrice del momento. Quarto, nei nostri negozi, importantissimo, si respira un po' un'area di negozio casa, è quello che un po' volevamo, no? Voi sapete che abbiamo le 10 case Cucinelli dove facciamo eventi tutti, però nei negozi tu hai il barretto, il bar più piccolo, un po' più grande, respiri, i venditori sembrano essere carini, non pressanti, questo gusto di lifestyle. Quindi ad oggi le boutique le consideriamo contemporanee, belle, così come i nostri showroom, perché i showroom dove presenti la collezione, se lo showroom è vecchio, la collezione è meno fresca. Se lo showroom è fresco, anche la collezione appare meglio, no? E queste case Cucinelli, l'ultima apriremo a Shanghai, bellissima, e dove facciamo questi eventi che chiamiamo familiari, da 100 persone a 130 persone, dove puoi in qualche maniera dialogare. E poi ultimo, quest'anno sarà un anno molto importante per il brand, la prossima settimana rappresentiamo a New York il film, partiamo da New York e poi facciamo un po' tutta l'Europa, tutta l'Asia e concludiamo il Medio Oriente a dicembre, sperando che tutto vada come deve andare. E questi sono i motivi particolari per cui vi confermiamo le nostre stime, anche in presenza di una guerra abbastanza dolorosa e inaspettata, no? Difficile accettare per i tempi moderni, ma per me che sono amante di storia, la guerra ha sempre fatto dell'essere umano, fa parte dell'essere umano. Quindi, riassumendo, pensiamo che il brand viva un momento molto, molto positivo a livello mondiale. L'identità di stile e creatività, di artigianalità, di immagine, di sostenibilità, di modi di lavoro, dei luoghi di lavoro e il valore del Solomeo siano molto, molto importanti. Ma sopra ogni cosa c'è la grande ricerca del prodotto e l'esclusività anche nella comunicazione. Perché spesso ne parliamo, almeno noi pensiamo che anche nella comunicazione spesso siamo un po' over, abbiamo un po' più bisogno di esclusività anche in comunicazione. Voi sapete che i nostri clienti sono 450-500 mila, quindi insomma non sono un granché, no? E forse possiamo chiudere dicendo che il brand in questo momento potremmo anche dire tra noi che è un po' cool, no? E questo è il prodotto, è il problema del brand. È cool o non lo è? Riccardo, piccola parentesi sulla elasticità su tutto questo che per noi è fondamentale.
Grazie, buonasera a tutti. Sì, io vorrei condividere con voi, come faccio spesso, alcune riflessioni sulla nostra struttura produttiva, che noi abbiamo sempre considerato uno degli elementi più distintivi e direi più solidi della nostra casa di moda. Come sapete, accanto alla nostra fabbrica di Solomeo, che abbiamo finito di raddoppiare nel corso degli ultimi due anni, concluso nel corso del 2025, e accanto alle nostre sartorie di grande qualità dedicate al capospalla maschile e femminile, quelle di Carrara, di Gubbio e di Penne, che conoscete ormai benissimo, noi possiamo contare su una filiera composta da 400 piccole imprese artigiane, con cui abbiamo un rapporto diretto, mai intermediato, e attenzione, questo non vuole essere un giudizio sulle piattaforme o su chi le utilizza, ma questa è la nostra cultura, la cultura di un territorio, tra l'altro il nostro, quello della regione Umbria, su cui insistono il 70% di questi piccoli laboratori e poi il resto sono tra Marche, Toscana e Veneto. Queste realtà, come dicevo, molto capillari, oggi contano 8.700 persone in crescita rispetto agli 8.400 del 2025, con unità media che, a dire la verità, ci piace molto perché quella dei titolari è di 52 anni e quella dei collaboratori, dei dipendenti, di 44, quindi votata sicuramente ad un passaggio generazionale di fatto già compiuto. E come ricordiamo spesso, il nostro modello resta, direi, abbastanza semplice. Se Questo tipo di artigianalità richiede mani che sappiano realizzarla, quindi se si vuole produrre con questo livello di qualità, bisogna immaginare quotidianamente quanti e quali saranno le mani, gli artigiani che lo faranno in futuro.
Questo è il grande tema.
E onestamente ci sembra che oggi come oggi, in questo contesto, coltivare questa cultura della manualità sia uno degli investimenti più contemporanei che la nostra casa di moda possa fare. E se c'è un elemento distintivo della nostra catena di produzione è quello della flessibilità. Come ricordava, come anticipava Brunello, per noi il vero stress test è stato quello del periodo 2020 e degli anni successivi. Nel 2020 in particolare ci siamo trovati a lavorare in un contesto di grande incertezza.
Lo stesso periodo, marzo.
Assolutamente nello stesso periodo, dove la nostra tradizionale pianificazione stagionale della produzione è stata di fatto rimpiazzata da una pianificazione quotidiana. Io ricordiamo bene come settimana dopo settimana adattavamo o spostavamo i lotti di produzione, trasferivamo le capacità, le competenze da un fasonista all'altro e in alcuni momenti abbiamo rallentato la produzione concentrandoci sulla ricerca e sulla creatività per poi riattivarla e riprenderla e riaccelerarla.
E abbiamo spostato le ferie.
Abbiamo addirittura pianificato insieme ai nostri laboratori le ferie dei propri collaboratori in modo da sovrapporsi alla nostra attività. Quindi in quel contesto avevamo due obiettivi molto chiari, che era garantire la continuità di lavoro ai nostri artigiani, ma dall'altra parte garantire l'azienda, tutelarla con quella reversibilità in un momento in cui la visibilità sul mercato era veramente estremamente limitata. E ciò che è interessante è quello che è accaduto nei due anni successivi, perché lo sappiamo cosa è successo, una domanda superiore alle nostre attese e anche alle aspettative del mercato, a cui abbiamo reagito con grande tempestività grazie di nuovo ai nostri laboratori. In quel caso la filiera ha dimostrato la stessa capacità ma in senso opposto, cioè reagire, adattarsi, ripartire, tornare a crescere, ma soprattutto farlo mantenendo lo stesso livello di qualità. Quindi, di nuovo, è stato la prova di uno stress test, la prova della flessibilità. Oggi stiamo vivendo un momento molto simile. Un altro elemento importante di cui parliamo poco, ma molto spesso, è uno dei colli di bottiglia di tutte le supply chain, di tutte le catene produttive, sono le materie prime. E sulle materie prime riteniamo di avere una posizione abbastanza particolarmente solida grazie a due elementi. Il primo è il rapporto con partner strategici, come ad esempio quello con Cariaggi, che è il nostro principale fornitore di cashmere, in cui siamo soci insieme agli stimati Chanel, e con cui pianifichiamo livelli di magazzino, e attenzione, qui parliamo di materiale greggio naturalmente, con 12 o 14 mesi in anticipo. E il secondo è la relazione con i più importanti fornitori italiani di materie prime, con cui abbiamo lo stesso rapporto diretto, di nuovo non intermediato, specializzato su singole categorie di prodotto e basato sulla stessa fiducia e soprattutto sulla stessa cultura di qualità e produttiva. Con loro non facciamo solo ricerca di nuove tecniche, di nuove proposte, ma pianifichiamo anche con loro in anticipo gli acquisti. Concludo dicendo e sintetizzando e riepilogando, abbiamo una rete ampia ma veramente molto coesa, fatta di persone, di qualità e di rapporti diretti. Una grande capacità di adattamento, quindi flessibilità, elasticità dimostrata nei momenti più complessi e una filiera completa che include sia le materie prime che la manifattura. Quindi affrontiamo il momento con estrema fiducia. Grazie.
Sì, sì. Sì, sì. Eccoci, allora, 3 minuti per l'e-commerce e poi ci facciamo le nostre chiacchiere. L'e-commerce secondo me è un grande strumento del lusso, specie per l'immagine. Prima di andare avanti, il nostro amico Michael Grieger di My Teresa, adesso si chiama Lux Experience, secondo me ha detto una cosa bellissima l'altro giorno. L'e-commerce ha cessato di essere il luogo della convenienza per diventare il luogo del servizio, della novità e dell'esperienza. Lui dice, vedo un nuovo interesse poiché è lo strumento più commerciale, più flessibile che esista. È chiaro, ho fatto lavoro, devo dire anche cose, però vi dico la verità, ci ho trovato tante cose belle. Sul nostro e-commerce abbiamo fatto sto lavoro su sto Callimacus, no? E molti ci hanno scritto e contattato per complimentarsi di questo progetto. Voi sapete che abbiamo questo bel rapporto con la Silicon Valley. Alcuni hanno della Silicon Valley hanno intravisto in questo nuovo e-commerce una grande invenzione che potrebbe indicare una nuova via nel mondo in cui progettiamo, nel modo in cui progettiamo e realizziamo i siti, in questo e in altri settori. Io vorrei fare questo commento molto bello di Dash, Somesh Dash, partner di AVP, no? Tra i più importanti investitori di Anthropic. Sentite che cosa bella che ha detto lui, quindi. Questa è proprio l'innovazione di cui abbiamo bisogno per rinnovare il modo in cui sono progettati e funzionano i siti internet. Una bellissima idea che potrebbe indicare a tutti noi nuove strade per rendere i siti e le esperienze digitali più coinvolgenti e dunque di maggior successo. Questo ci piace molto. Questo nuovo e-commerce rappresenta un importante dialogo con i clienti, no? Crediamo che modi nuovi di relazionarsi digitali, creativi, speriamo un po' fuori dalla consuetudine, possano attirare l'attenzione di clienti, portandoli a dedicare più tempo ai siti, facendo scoprire loro in modo, speriamo, coinvolgente le nostre collezioni. E infatti, ve l'ha accennato un po' Luca, ma guardate che i primi numeri risultano molto significativi, superiori all'e-commerce tradizionali, indicando un forte interesse dei visitatori con questa nuova esperienza online. Coloro che la provano dedicano 10 minuti complessivamente al sito, per noi il doppio di quello che dedicavano prima. Vengono visualizzati il 20% più di prodotti, quindi è un dato molto forte, e poi vi è anche il tema della novità come ogni cosa. Ad oggi abbiamo costruito questo nuovo sito e siamo presenti in USA, UK e Italia, e al 30 aprile saremo presenti in tutto il mondo. Ecco, ci teniamo a dirvi che vi sono due aziende tra le più importanti al mondo con i quali stiamo discutendo lo sviluppo, le quali hanno manifestato un interesse fortemente pratico, quindi è una cosa molto seria, ma perché soprattutto è nuova. Come è accaduto nel 2020, questa è, insomma, la prendiamo un po' così, ma come è accaduto nel 2020, in un momento speciale, forse è una bella piccola scorta, perché non sappiamo gli sviluppi di questa guerra e come si muoveranno le persone. Insomma, è una bella scorta, vi devo dire la verità. Concludiamo. I primi di marzo abbiamo fatto questa assemblea, facciamo trimestrale, il 2 marzo, e abbiamo parlato di questo grande tema della guerra. Però io e Moreno siamo un po' più senior, abbiamo detto che ogni 6-7 anni ci deve essere qualcosa di importante. Ripartiamo dalle Torri Gemelle del 2001, non andiamo in anticipo perché noi abbiamo vissuto anche gli 2001 le Torri Gemelle, 2008 le banche, il 2015 il debito greco, il 2020 la pandemia, il 2026 la guerra del Golfo, ogni 5-6 anni. Fortunatamente questo ci coglie in un momento molto molto favorevole per il nostro brand e quindi pensiamo che possa essere leggermente meno difficile. Non prendete questo come semplicità, ma leggermente meno difficile. Ma dobbiamo essere aperti a cambiare programmi rapidamente ogni giorno. Quindi, ci siamo detti, quello che avevo detto lì che è bellissimo, come ho detto prima, ci siamo detti di provare a fare come ci ha insegnato Tommaso Moro. Oddio mio, aiutami ad accettare ciò che non possiamo cambiare. Aiutami a cambiare quello che possiamo cambiare. Quindi ripercorriamo pari pari gli inizi del 2020 durante la pandemia. Abbiamo fatto questo consiglio d'attenzione alla stessa maniera. Non incontriamo nessuna persona che vuole collaborare con noi che non sia inerente al business. Quando sarà tutto rallentato, riequilibriamo e incontreremo colui che vuol fare qualcosa. Noi siamo interessati solo a questo. Quindi però dobbiamo essere, e possiamo esserlo perché abbiamo anche un pochino più tempo, perché incontriamo meno persone che ci distraggono, creativi, innovatori, gentili, aperti all'ascolto, estrema attenzione ad ogni piccolo dettaglio, perché questo può fare la differenza. E se ti fa la differenza del 2-3%, tu conquisti un cliente che non lasci più. Questo è il sistema come lavoriamo oggi. Non pensate che l'abbiamo presa alla leggera, mi raccomando, eh? Però ci tenevamo molto a dirvi come stiamo affrontando questo momento. Grazie e apriamo le discussioni.
Grazie. Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1. Ora ci sarà qualche istante di silenzio per consentire la prenotazione delle domande.
Oh, Andrei deve fare il primo sempre.
La
Andrei.
prima domanda è da parte di Andrea Randone di Intermonte. Prego.
Buonasera e grazie per tutti gli aggiornamenti positivi che ci avete dato.
Grazie,
Buonasera. Io ho tre domande. La
Andrea. Sì.
prima è, avete menzionato anche nel comunicato un certo numero di nuovi clienti in America. In generale, se ci potete dare un po' di dettagli in più sulla quella che è la vostra base clienti, che sappiamo essere molto costante e fedele, ma appunto in questo senso anche come vedete una graduale espansione di questi numeri. La seconda domanda è sulle aperture dei negozi, progetti sulla retail network. Appunto l'anno scorso avete fatto la seconda parte dell'anno, quest'anno già nel primo trimestre avete aperto dei negozi. Volevo sapere se pensate di fare altre cose nell'anno o se al momento questo è quanto avevate, diciamo, in
Perfetto.
piano. E la ultima domanda, di quelle più pedanti, però importanti, perché il cambio era al 6% negativo nel primo trimestre, voi avevate dato un'indicazione che, se non sbaglio, era circa un 2% negativo
L'anno,
sull'anno.
l'anno.
Mi chiedevo se era ancora valida questa indicazione.
Questa ti rispondiamo, però c'era anche uno che faceva il mago. Allora, intanto te volevo rispondere dicendo, Andri, che tu sei il primo che fa sempre domande. Io l'ho segnato, quindi te daremo una coppa. Per quello che riguarda i nuovi clienti, ti dico la verità, Andrea, il brand sta bene, sai, è un po' cool, quindi abbiamo giovani, ricchi, donne e uomini che si avvicinano al brand, quindi questo è molto molto importante. Quindi interessante, giovani, età media 35, 40, 42, 45. Poi così lasci tu per le aperture. Fino a ieri noi ti avremmo detto chiaramente dal 1° aprile l'anno scorso c'avevamo la seconda parte dell'anno, c'avevamo un dollaro molto alto, no? E seguitiamo ad oggi a non cambiare, perché se fosse stato ieri vi avremmo detto di pensare di chiudere l'anno tra l'uno, un e mezzo, due. Una cosa, Andrea, è importante: la media da quando ci siamo quotati, il 2012, è stata di 0,3. È vero, c'è un anno magari da due in attivo o in passivo, però ecco perché vi demmo quello e seguitiamo a lavorare, perché insomma la seconda parte dell'anno è stata alta.
Ecco Andrea, e sull'Aquala è quello che ci aspettavamo,
Sì,
perché
così.
sapevamo che fino
Al
a
31 marzo
marzo
sarebbe stato. Sì.
il cambio era questo. Per quanto riguarda il network, la strategia non cambia, Andrea. Il timing delle aperture è molto influenzato dal momento in cui troviamo, siamo sempre alla ricerca di cose speciali, quindi nel momento in cui le troviamo, può essere nel primo trimestre, nel secondo trimestre, dipende anche da quando queste opportunità si verificano. Abbiamo aperto questi tre negozi, immaginiamo di aprire nel secondo trimestre un negozio importante a Vancouver, in questo centro che si chiama Oak Ridge. Abbiamo a cavallo della fine dell'anno previste la possibile apertura del secondo negozio di Abu Dhabi al The Grove e di Città del Messico, ma sono diciamo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno. Come sempre, grande importanza hanno gli ampliamenti. Quest'anno abbiamo previsto l'ampliamento nel terzo trimestre del negozio di Ginevra, del negozio di Toronto, e di nuovo alla fine dell'anno il negozio, l'ampliamento del Plaza 66 di Shanghai. Casa Cucinelli, l'ha già anticipato Brunello, stiamo attivamente lavorando sul sito e ci immaginiamo ad agosto di essere pronti a inaugurare Casa Cucinelli di Shanghai.
Sì, sì, sulle aperture chiaramente se troviamo una cosa particolare può darsi che un anno ne apri uno in più, no Andrea? Però in linea generale la strategia è sempre la stessa, ampliare gli spazi che abbiamo, quindi, però è un momento molto buono, dai, è sempre la collezione che conta Andrea, se la collezione è, se no...
E come ci dicevamo nella call scorso, è un momento di belle opportunità per il nostro brand.
Grazie mille ad entrambi e buonasera.
A te.
La prossima domanda è da parte di Chiara Battistini, JP Morgan. Prego.
Buonasera a tutti. La prima domanda, mi domandavo nel 20% del direct to consumer growth, mi domandavo se potete aiutarci sullo split tra i volumi, il price e il mix, soprattutto visto che avete parlato di questo mix che continua a supportare la crescita. La seconda domanda, sempre legata a questa performance molto forte nel DTC, mi domandavo a livello di volumi e di inventories, se siete contenti sul livello del magazzino di Spring Summer nell'andare verso il Q2, ho visto la flessibilità che avete nella supply chain, se questo vi aiuta a essere appunto più, a incontrare meglio la domanda che state vedendo in accelerazione. E magari come ultima domanda, se potete darci un aggiornamento sulla situazione con Saks, sta andando, come hai ripreso il business e quali sono le vostre attese per questo account per quest'anno, per favore. Grazie mille.
Perfetto, vai Luca.
Parto da quest'ultima. A Saks le cose stanno andando come ci aspettavamo, il fatturato è in crescita, noi immaginiamo di fare un bel anno con Saks, sia con Neiman che con Berdorf, abbiamo pianificato delle importanti espansioni dentro Berdorf, tanto per l'uomo che per la donna, e giudichiamo il risultato di questo primo trimestre molto importante, perché dimostra proprio la fedeltà di tantissimi clienti americani a questi brand bellissimi. E come ti dicevo, Chiara, anche da un punto di vista finanziario riceviamo pagamenti puntualissimi. Chiediamo che la situazione di Saks sia stata, come disse Brunello la volta scorsa, un problema finanziario limitato, con un effetto limitato al 2025.
Ma una bella opportunità per la nostra impresa, chiaro.
Risultato performance retail. C'è un bellissimo equilibrio tra la crescita a volume e la crescita a valore. Questa è una cosa che ci piace sempre. Ci piace che il prezzo medio salga, perché significa che c'è veramente il desiderio di seguire la creatività del brand e richiedere sempre cose più speciali, che è un po', diciamo, la natura e il profilo del nostro brand, ma dall'altra parte ci piace molto che crescano anche i volumi e crescano il numero dei clienti, perché questo ci dà l'idea di un'azienda che può guardare al futuro con grande positività.
Adesso io ti parlo del magazzino e allora, è importantissimo chiaramente lo stile, quello che dicevi tu Luca, cercano sempre cose molto molto speciali e questo ci fa estremamente piacere. Per quello che riguarda il magazzino lo troviamo moderno, come dicevamo, se il magazzino è obsoleto i negozi sono obsoleti e vecchi, questo è sicuro perché il magazzino consiste nei negozi, no? Quindi questo sta andando benissimo. La produzione, abbiamo questa struttura come diceva Riccardo, che onestamente tutto sta marciando molto molto bene, ma siamo pronti a qualsiasi cambiamento, Chiara, possa avvenire domani o domall'altro, come facemmo nel 2020. Noi abbiamo messo in pratica tutto quello che abbiamo fatto nel 2020. Dice, ma nel 2020 era una cosa molto più grossa. Sì, intanto l'abbiamo preparata, dopo Dio provvede, se viene meglio come speriamo e come ieri hanno detto della tregua, meglio ancora. Ma la struttura è, siamo andati dietro al 2020, Chiara.
Perfetto, grazie mille, buonasera.
A te. Grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Natasha Bonnet di Morgan Stanley. Prego.
Grazie per la domanda che sta per farvi e complimenti per gli ottimi risultati. Innanzitutto vorrei chiedervi, Ci sono cambiamenti a livello delle tendenze che avete osservato adesso in aprile rispetto al primo trimestre, in particolare a marzo? E la seconda domanda è sulla performance nel Medio Oriente. Potete darci qualche dettaglio in più? Mi sembra che avete detto che comunque il traffico nei negozi locali è sceso del 50% nel mese di marzo, quindi tutto il mese di marzo, e poi avete visto cambiamenti in questo tipo di calo del traffico. Poi l'ultima domanda su Saks. So che avete già detto che prevedevate di convertire da wholesale a concession 5 negozi di Neiman Marcus. Lo stesso piano resta anche per quest'anno? Lo farete quest'anno? Grazie.
Vai Luca tu e poi lascio le tendenze io.
Saks, il piano resta quello, 5 location identificate per la conversione nel corso dell'anno. Medio Oriente, sì, nel mese di marzo abbiamo avuto un calo del traffico del 50%, come dicevamo Medio Oriente pesa il 5% e questo è pari per geografia e nazionalità. Quindi significa che il Medio Oriente esporta domanda verso l'Europa tanto quanto la riceve dal resto del mondo. Stile?
Allora, sullo stile, guarda, ne discutevamo l'altro giorno con Riccardo, c'è sempre una richiesta di cose di estrema qualità. Noi facciamo anche queste maglie che chiamiamo couture di maglia, che è la nostra cultura, ci vogliono delle mani sapienti, quindi ci abbiamo persone pronte, tutto funziona molto bene le scuole, Riccardo, giusto? Una cosa importante, guardate, abbiamo 25.000 persone che ci chiedono di venire a lavorare ogni anno, ma quasi 4.000 vogliono fare i mestieri, è vero che lavorano in luoghi in una certa maniera e hanno un salario così. Quindi c'è una richiesta di cose particolari, ma anche la collezione autunno-inverno, come quella estiva, non ha niente di basico. Guardate che non è un momento, è un momento dove abbiamo prodotto, e questo si è visto dai grandi, tutte le sfilate di febbraio-marzo, elegante, raffinata, costosa, chic, femminile, c'ha tutti gli aggettivi, la moda invernale, che significa che anche quella primaverile l'avete visti dai nostri stimati Chanel, che hanno presentato qualcosa di molto carini e i negozi sono pieni, no? Quindi è un momento di particolare per la moda, bello, c'è una grande innovazione, vogliono cose speciali, non importabili, questo sicuro, ma speciali.
Il comfort, ad esempio, è una delle caratteristiche delle richieste dell'ultima settimana della moda, ma sicuramente se potessimo riassumere tra le nuove tendenze c'è sicuramente l'esclusività, l'unicità, la qualità e l'eleganza e la femminilità.
Certo.
Questa è la sintesi delle tendenze delle ultime settimane della moda.
Eccoci Natascia, questo è. Quindi ci trovi un po' carichi per l'autunno-inverno, perché le collezioni... Sono belle per l'autunno-inverno, poi speriamo che ce le consenta la famosa geopolitica, ma...
E per quanto riguarda l'inizio di aprile non ci sono variazioni significative rispetto ai trend.
Non avevo capito l'aprile.
La prossima domanda è da parte di Chris Huang di UBS. Prego.
Buongiorno, sono Chris di UBS. Se posso ho tre domande. La prima riguarda gli ordinativi. Avete detto che...
Non abbiamo capito. La prima, vai. La prima riguarda?
La prima domanda riguarda gli ordini, particolare, per Saks in particolare, come vi muoverete. Poi, per quanto riguarda gli Stati Uniti, seconda domanda, sembra che si abbia un'accelerazione continua nel canale digitale, soprattutto negli Stati Uniti. Ci potete parlare un po' di questo? Ci sono preoccupazioni su un potenziale impatto di, non so, un andamento di borsa piuttosto debole? L'S&P 500 non sta andando particolarmente bene, pensate che possa avere un impatto sulle vostre vendite? E poi, ultima, ma non meno importante, la performance dei vari cluster a livello regionale. Direi che i cinesi, americani, europei sono consumatori che crescono molto, ma ci potete parlare un po' anche dei coreani e dei giapponesi, non solo dei cinesi, ci sono altri mercati in Asia. Grazie. Sì.
Grazie Chris, allora io ti rispondo sul non vediamo per adesso, diciamo anche negli Stati Uniti, vediamo, io parto lunedì per New York, è molto positivo ad oggi, ti devo dire, il gusto è tutto. Luca, un pochino, se vi parli un pochino più di coreano.
Ordini di Saks, sì, come sì. Dicevamo, normale operatività, abbiamo raccolto gli ordini di campagna, gli ordini ci piacciono molto sia a livello quantitativo che a livello qualitativo, c'è stata un'attenticina.
Per noi è un po' più importante perché chiaramente hanno ridotto brand, vogliono alzare ancora il livello. Chiaramente avendo comprato un po' meno da brand diciamo medi, c'è un po' più spazio per i brand alti, questa è la verità che è Chris, no?
E grazie Chris per la domanda sul Giappone e la Corea, sono due mercati che per noi stanno molto bene, due mercati che apprezzano enormemente la qualità, in particolar modo il Giappone. C'è, e una cosa che ci piace molto, che sono mercati che sono strutturati nell'idea di multibrand, dove department store giocano un ruolo importantissimo e dove ha una fedeltà cliente department store che è la prima.
C'hanno 200 anni, 150 anni, la dimostrazione del valore del multibrand, no?
È la grande dimostrazione e anche della contemporaneità di un multibrand ben eseguito. E quindi Giappone molto bene, la Corea sta acquisendo sempre più rilevanza nel nostro mondo, anche i nostri ragazzi degli uffici stile per la ricerca sempre più...
Questo vanno. Te lo dico io Chris, perché noi 10 anni fa non avremmo mai immaginato di fare ricerca in Corea, no? Siamo sempre andati a Los Angeles, a New York, in Inghilterra, in Belgio, adesso tutti i nostri ragazzi vanno sempre, in Giappone andavamo, vanno sempre e anche in Corea. In Corea c'è un tasso di creatività altissimo, altissimo, quindi è molto interessante.
E come sai è ancora un mercato dove noi abbiamo un accordo wholesale di distribuzione e proprio l'anno scorso abbiamo inaugurato un bellissimo negozio a Gangnam che è un bellissimo immagine del nostro brand per l'intero paese.
Però quando io sono stato invitato a pranzo dalla signora Shinsegae, dalla proprietaria, ha fatto un pranzo italiano. Pranzo italiano o... Chris, senza aglio, mi ha invitato a pranzo, eravamo noi con mia moglie, dice, questo è un pranzo italiano senza aglio, buonissimo, te devo dire la verità, vuol dire che c'è un grande rispetto anche reciproco tra le nazioni, no? In generale ci trovate un po' positivi tutto, mi raccomando ragazzi, tranne il conflitto che tutti sappiamo come sta andando, ecco.
La prossima domanda dalla call in italiano è da parte di James Grisnich di Jefferies. Prego.
Sì, buonasera, grazie. Buonasera Brunello, buonasera a tutti e a tutto il team. E complimenti per questo bel trimestre. Avevo due domande veloci.
Non è male, anche per noi, ti devo dire, anche per noi non è male, ti dico la verità.
Immagino. Partendo dal Medio Oriente, che tipo di impatto c'è stato su ordini wholesale nella regione nel primo trimestre? C'è stato un impatto chiaro oppure il conflitto è iniziato dopo e quindi magari qualcosa che vedremo un po' più in là? E la seconda era su quel bellissimo 20% per il retail nel primo trimestre. Dobbiamo pensare al contributo spazi intorno al 7-8%, visto quello che dicevate sul timing delle aperture sia del 2025 di quest'anno?
Vai Luca.
Allora, sul primo trimestre anche lì grande equilibrio tra comp e non comp. Per quanto riguarda la raccolta ordini in Medio Oriente, di fatto si era completata prima dell'inizio del conflitto.
Però nessuno ci ha chiesto di annullare qualche ordine, quindi è molto positivo questo, no?
L'unica cosa che responsabilmente abbiamo condiviso con loro, avevamo dei piccoli saldi di spedizioni dell'estivo sul mese di marzo, ma che abbiamo dirottato.
Sì, ma erano stupidaggini intorno al 10, 12, 14 di marzo, era quello lì, che erano i saldi proprio estivi. Diciamo che per adesso non si sente tanto rispetto al tema della guerra che viviamo ogni giorno.
E soprattutto è incredibile come ci sia il desiderio di tutti di vivere normalmente. No? Quindi i negozi sono stati chiusi per un pomeriggio, di fatto, e abbiamo visto anche delle immagini di aperture di altri negozi che hanno dato
quello che vorrei dire, parliamo tutti i giorni con l'America, no? E lì il nostro presidente, loro dicono che nel telegiornale è la seconda o la terza notizia. Noi sono 4 anni che il nostro telegiornale in Italia ci fa vedere l'Ucraina, la Russia, poi siamo passati per la Palestina e adesso per l'Iran. Cioè, io personalmente dico che sono 4 anni che sono in guerra nella mia testa, no? Perché ogni giorno è così. In America, per esempio, il tema della guerra è in seconda o terza, no? E questo non lo so perché. Ecco, ti dico la sincera verità.
Hanno anche una distanza?
Sì, hanno anche una distanza più lontana. Io, insomma, io personalmente sono in guerra da 4 anni, non posso dire che, no, da quando è iniziata a febbraio l'Ucraina e la Russia. Poi siamo passati per la Palestina e adesso c'è questa. Ma io spero e mi auguro che, insomma, non vi devo dire la verità, l'altra sera io ci ho avuto paura. Quando a un certo punto il Presidente ha detto, io anche ho avuto, vi dico la verità, ho parlato con mia moglie, sai, poi puoi anche pensare che possa succedere una cosa tragica come è successa intorno al 1900 in Giappone, no? Insomma, è chiaro che la mente va dove non deve andare, però la paura ce l'hai, no? Ecco, te devo dire la verità. Quindi noi viviamo in due mondi, uno è l'azienda, concentrati su quello, e secondo è un po' la paura, tensioni di questo mondo un po' così. Io ci metto in più che l'umanità ha bisogno di un nuovo equilibrio mondiale, e dentro a questo equilibrio mondiale io ci metto tutto che per arrivare a questo equilibrio si debba passare per X. Questo sono abbastanza convinto, vi devo dire la verità, no?
Speriamo di essere vicini a quella, alla fine di quel tragitto.
Speriamo, però sai, insomma, quando magari il Presidente dichiara certe cose, io vi dico la verità, l'espressione non ci sa una cultura, di cui io sono innamorato a casa mia, ugualmente sull'ingresso c'ho la statua di Ciro il Grande, il busto fatto da me l'anno scorso di Ciro il Grande, che ha governato fra il 590 la Persia e il 530, un uomo che ha illuminato l'umanità, no? Poi sento dire che non ci sarà più, io a mia moglie è l'unica volta che lascio il telefono acceso la notte, e a 12:15 Franceschino mi ha dato un messaggio dicendo che c'era stata la pace, questa cosa. Insomma, la tregua, un po' di preoccupazione c'è, ecco, ti dico la verità, però, ecco, anche la perché prossima. Siamo la prima generazione che non aveva visto la guerra, no, ti dico la verità, ecco. Grazie.
La prossima domanda è da parte di Oriana Cardani di Intesa San Paolo. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Grazie per la disponibilità. La mia prima domanda è in merito all'andamento del mercato europeo in questo primo trimestre. Mi chiedevo se c'è stata qualche area geografica che si è distinta in positivo o in negativo e che cosa ha sostenuto la crescita, solo la domanda locale o anche la parte di acquisti dei turisti è rimasta con segno positivo? E poi la seconda domanda è sul retail in America nel primo trimestre. Sì. Nel comunicato si parla di un'accelerazione rispetto al precedente trimestre, mi chiedevo se è possibile avere il dato puntuale di questa crescita del retail. Grazie.
Sì, allora, vai Luca.
Per quanto riguarda l'Europa, Oriana, la crescita è ben distribuita in tutte le geografie. Come sai, la nostra base, fondamento del business europeo è sempre il cliente locale.
Posso solo dire, se senti, diciamo, qualcuno che si lamenta di più è un po' la Germania, ma si lamenta, ma non possiamo dire di avere risultati diversi dai negozi tedeschi. Ecco, però magari loro, voi sapete, sono un po', ho fatto intervista l'altro giorno a Frankfurt, Allgemeine, non so, loro sono un po' più così, però non c'è distinzione, ti devo dire, Oriana, ti dico la verità, ecco. Anche in Europa, no?
E anche il turismo, il nostro turismo, come puoi immaginare, è quello di fascia più alta, non risente neanche nei flussi di grandi cambiamenti dopo l'inizio del conflitto. Per quanto riguarda il retail americano, confermiamo che già avevamo avuto una seconda parte dell'anno particolarmente positiva l'anno scorso, e questa prima parte dell'anno, insomma, un mercato che sembra molto recettivo, ha un grandissima ottima ricezione della collezione.
La verità che io posso dire che la verità è che il mercato sta bene, poi nel mercato ogni brand ha la sua storia. Certo è che il mercato avrebbe bisogno di brand nuovi, è inutile che ci nascondiamo. È così, quando tu vai e dici che cosa c'è di nuovo, qual è il ristorante nuovo a Milano, ci vai, qual è il ristorante nuovo a Roma. Il brand avrebbe bisogno di desiderio, che cosa c'è di nuovo, no? Altrimenti quello che dice il mio grande stimato Le Bruyère nel 1688, che una moda sarà soppressa da un'altra e questa sarà soppressa da un'altra ancora, è così. Oggi parlavamo nel consiglio dove abbiamo il nostro stimatissimo Barilla, dove dicevamo, sì ma in Italia ho capito, ma tu vendi la pasta. Noi fra un anno probabilmente non azzecchiamo le collezioni e vendiamo il 30% meno. Insomma, la pasta, insomma, no? Ognuno si lamenta del suo. Ecco, quindi, Oriana, per adesso, diciamo, siamo tutti concentrati sulle cose, vanno bene, ma chiaramente il tema della guerra un pochino ci mette. Adesso che hanno finito di fare la pace, io ci credo, quindi non è che. Ecco, perché secondo me nessuno vuole la guerra, però, insomma, questo più grande di noi. Importante, Oriana, mi raccomando, dice, ma perché ci avete confermato le stime? Perché ci crediamo, perché dobbiamo avere documenti su cui lavoriamo e perché vogliamo avere rapporto con il territorio su chiunque ci dice che fate. Immettete personale e andiamo avanti così. Cioè, non vogliamo celarci dietro all'espressione tipica, siamo quotati, non vogliamo dirvi niente, non possiamo dirvi niente.
La prossima domanda è da parte di Paola Carboni di Equita SIM. Prego.
Sì, buonasera a tutti.
Qua, Paola.
Buonasera, complimenti ancora per questo trend del primo trimestre. Grazie per aver preso le mie domande. Avevo due cose rapidissime. Una, se possiamo tornare sui commenti che facevate riguardo, diciamo, le ultimissime settimane di marzo, dove lo scoppio del conflitto apparentemente ovviamente ha impattato sul Medio Oriente, ma dicevate compensato da altre aree che evidentemente stanno sovraperformando, accelerando. Chiedevo se potevate essere un pochino più precisi su questo e dare un qualche colore in più. E poi invece per quanto riguarda l'area Europa, diciamo, dove nel canale Wholesale appunto avevate, diciamo, richiesto ai vostri clienti,
sì,
di avere un atteggiamento un pochino più attento, diciamo, sul canale digitale.
Sì, sì.
Esatto, mi chiedevo che tipo di risposta.
Allora, lì facemmo una lettera, Paola, a dicembre, che è stata molto carina, no? Collaboriamo insieme, però avete dei negozi particolarmente belli fisici, mi raccomando, fate estrema attenzione all'online, perché in online per fare un piccolo fatturato magari si rompe un po' la vostra immagine, e devo dire che ci sembra che tutti ci hanno risposto, che cureranno molto questo. L'atmosfera secondo me va bene, insomma, ecco Paola, il trimestre sì, abbiamo avuto un leggero calo in quel mondo lì, ma sai, il leggero calo lì, Paola, è solo qualche centinaia di mila euro, non puoi dire, non facciamo cifre che spostano chissà che cosa, no? È chiaro che la collezione primavera-estate era particolarmente bella, stiamo raccogliendo bene, ma in generale credo che si raccolga una bella atmosfera sul brand, no? Il brand sta bene, c'è il momento che il brand sta bene, c'è il momento che il brand sta un filino meno bene, ma vedete come queste nuove collezioni, dei nuovi, con questo cambio di stilisti per l'autunno-inverno, che bella atmosfera c'è. Basta guardare i nostri stimati Chanel, che con l'arrivo di questo ragazzo, bla 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 bla, tutto è, sembra quasi che sia, no? Quindi questa è un po' l'atmosfera, Paola.
Va bene, quindi diciamo al di là del leggero calo, comprensibilissimo, ma non ci sono state tensioni, ecco.
Che tensioni, okay. Ripeto, Paola, mi raccomando, è anche un mercato un po' piccolo, no? Dove metà e wholesale, i loro vanno bene, non hanno annullato i piccoli ordini che hanno fatto per l'autunno-inverno. Ma non vogliamo essere leggeri sul momento, Paola, mi raccomando, Dopo, certo, se il secondo trimestre magari il retail sarà 15 o 16, l'espressione sarà rallentamento del retail. Siamo d'accordo, Paola?
Certo.
E l'espressione è quella, no? Però dai, adesso speriamo che trovino la pace, perché ne abbiamo tutti bisogno. E poi, personalmente, come azienda, non subiamo molto il costo dell'energia in proporzione per alterare un po' anche il conto economico, Paola, perché siamo un'azienda, 63% di cose fatte a mano, puoi capire, no? Insomma, ecco, non vogliamo essere però, mi raccomando, leggeri, perché anche essere leggeri in un momento, noi non... Mi ha detto in assemblea, ragazzi, stiamo concentrati, attenti e molta attenzione a coloro che, insomma, siamo in guerra, questa è la verità.
Grazie. E invece l'altro tema, appunto, sulla...
Sì, per l'altro tema, Paola, puoi immaginare, peso il Medio Oriente 5%, un mese di conflitto è bastata una piccola sovraperformance della media.
5% per un 6, però.
Esatto.
Che significa 2,5 di ritorno, sì.
No, parliamo veramente di un valore. Quindi siamo, come dicevamo, il risultato europeo è stato in linea con le nostre aspettative. America e Asia hanno fatto qualcosa in più, che è il differenziale rispetto a quella che potevano essere le aspettative di inizio periodo.
Benissimo, grazie mille.
Grazie.
Grazie Paola, ti grazie.
Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Va bene, allora, grazie, auguri per tutte, speriamo davvero che tra qualche giorno questa guerra si allontani un pochino. Grazie, 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 auguri.
Grazie a tutti, buona serata.
Qui è l'operatrice Chorus, con la conferenza è terminata, potete scollegare i vostri telefoni, grazie.